Ave avete, salve, salvete cari ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ben sintonizzati su queste frequenze per la 27esima puntata di Pinocchio! Ai microfoni, con voi e per voi, ancora una volta, Jacopo Maccioni. La lezione che le avventure di Pinocchio ci suggerisce in questa puntata è molto particolare, ma con il tema ciascuno di noi ha dovuto prima o poi fare i conti. La necessità di restare noi stessi e coerenti ai nostri convincimenti in tutte le situazioni, a rischio di derisioni, burle, prese in giro, sino a conseguenze ancora più gravi. Mantenere fede ai valori di riferimento, alle proprie idee, a quello di cui siamo convinti debba essere il comportamento giusto da assumere, può determinare atteggiamenti che provocano l'isolamento, la non considerazione, l'espulsione dal gruppo. Eppure, restare noi stessi è indispensabile e alla fine la cosa migliore da fare sempre, perlomeno per noi stessi. Non tener conto delle conseguenze, a prescindere da quelle che potrebbero essere, è un atto di eroismo. Essere eroi è pertanto una richiesta quotidiana per tutti e possibile in tutte le circostanze, nella scuola, negli ambienti di lavoro, al bar, in sala giochi, in una partita di calcio. E a proposito di calcio, bellissimo l'esempio avuto in questi giorni. Figli, giocatori, hanno chiesto ai genitori, spettatori delle due squadre, rissosi e litigiosi, di abbandonare il campo perché loro dovevano e volevano continuare a giocare. Dobbiamo sentirci orgogliosi di essere eroi, di essere egregi, di essere fuori dal coro, quando non esserlo significa andar contro ai propri principi, non perseguire lo scopo che ci siamo prefissati. Tra i tantissimi esempi di coerenza eroica che nella quotidianità ho avuto, per mia fortuna, dai tantissimi maestri incontrati, voglio brevemente raccontare quello di un insegnante scomparso da poco, il professor Fabrizio Fabbrini, uno dei primi obiettori di coscienza. Era il 1965 e era in corso il Concilio Ecumenico Vaticano II, lo stesso concilio che poi si esprimerà a favore dell'obiezione di coscienza. Fabbrini è un fervente cattolico intelligente. Era in servizio militare a Roma, era aviere e al congedo gli mancavano solo 10 giorni. Era tenuto sotto controllo dai suoi superiori perché temevano un gesto eclatante da parte sua. Fabbrini anche durante il servizio militare teneva conferenze, lezioni sul comportamento da tenere contro la violenza. La mattina del 6 dicembre 1965 uscì di caserma con la divisa dentro un sacco come se dovesse recarsi in licenza. Andò invece in una caserma dei carabinieri e consegnò la divisa militare in segno di rifiuto di quello che lo Stato a quel tempo richiedeva obbligatoriamente a tutti i giovani, cioè essere addestrati a uccidere. L'obiezione di coscienza costò a Fabbrini non solo una condanna del tribunale a 1 anno e 8 mesi di carcere. Il telegramma di licenziamento dall'Università di Roma, presso la quale era assistente, ma pure lo scontro con lo stesso mondo cattolico al quale apparteneva. La scomunica, seppur senza valore, ma simbolicamente forte, avuta dal suo cappellano militare. Il silenzio del suo arcivescovo Floritta, il quale aveva scritto, contestando la posizione assunta di obbedienza allo Stato come obbedienza a Dio. Gli sputi, le uova marce che si prendeva quando parlava pubblicamente. Tutto questo non lo hanno mai fatto desistere dal credere che la violenza sia un comportamento aberrante, privo sempre di qualsiasi giustificazione. E neppure la difesa dello Stato può autorizzare una coscienza a eliminarne un'altra. In questo particolare momento storico sono consapevole, perfettamente consapevole, di quanto la lezione della non violenza avuta da Fabbrini possa renderci individui controcorrente, ma non per il principio in sé, ma per tutto quello che, strettamente collegato e incatenato all'idea di non violenza, c'è. E non sarò io a suggerire quali siano questi collegamenti. A voi la ricerca. Parole, frasi, espressioni che potrebbe essere utile tener presenti durante la lettura. Celia. La celia è uno scherzo, una burla, senza però l'intenzione di nuocere o di prendere in giro. Esserci sugo è una locuzione usata prevalentemente in Toscana e significa trovare soddisfazione, avere un tornaconto, una convenienza. Far lo smargiasso. Smargiasso è uno che si vanta di qualità o abilità che non possiede o di cose che non sa fare. È quindi uno spaccone, un fanfarone. Ammalizzito. Derivando da malizia, significa diventar malizioso. Farcivetta. Farcivetta è un movimento e si ha abbassando repentinamente il capo e si fa questo al fine di evitare di essere colpiti da qualcosa. Le pasticche di lichene. E trattasi naturalmente del lichene islandico. Il lichene islandico favorisce le difese naturali dell'organismo e ha pure un'azione emolliente e lenitiva sulla mucosa della gola, sostenendo il normale tono della voce. Inoltre aiuta la digestione e favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali. Cogliere. naturalmente sul capo oppure sul segno, e significa naturalmente colpire. Capitolo 27. Gran combattimento fra Pinocchio e i suoi compagni, uno dei quali, essendo rimasto ferito, Pinocchio venne arrestato dai carabinieri. Giunto che fu sulla spiaggia, Pinocchio dette subito una grande occhiata sul mare, ma non vide nessun pesce-cane. Il mare era tutto liscio, come un gran cristallo da specchio. «Oh, il pesce-cane dov'è?» domandò voltandosi ai compagni. «Sarà andato a far colazione», rispose uno di loro ridendo. «O si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino», aggiunse un altro ridendo più forte che mai. Da quelle risposte sconclusionate, da quelle risatacce grulle, Pinocchio capì che i suoi compagni gli avevano fatto una brutta celia, dandogli ad intendere una cosa che non era vera, e pigliandosela a male, disse loro con voce di bizza: «E ora? Che sugo scitro avete trovato a darmi ad intendere la storiella del pesce cane?» «Il sugo, ci assicuro», risposero in coro coi monelli. «E sarebbe quello di farti perdere la scuola e di farti venire con noi. Non ti vergogni a mostrarti tutti i giorni così preciso e così diligente alla lezione? Non ti vergogni a studiare tanto come fai? E se io studio, che cosa ve ne importa? A noi ce ne importa moltissimo, perché ci costringe a fare una brutta figura col maestro. Perché? Perché gli scolari che studiano fanno sempre scomparire quelli come noi che non hanno voglia di studiare, e noi non vogliamo scomparire. Anche noi abbiamo il nostro amor proprio. E allora che cosa devo fare per contentarvi? Devi prendere a noi anche tu la scuola, la lezione e il maestro, che sono i nostri tre grandi nemici. E io, se volessi seguitare a studiare, noi non ti guarderemo più in faccia e alla prima occasione ce la pagherai». «In verità mi fate quasi ridere», disse il burattino con una scrollatina di capo. «Ehi, Pinocchio!» gridò allora il più grande di quei ragazzi andandogli sul viso. «Non venir qui a far lo smargiasso! Non venir qui a far tanto il galletto, perché se tu non hai paura di noi, neanche noi abbiamo paura di te. Ricordati che tu sei solo e noi siamo sette!» «Sette come peccati mortali», disse Pinocchio con una gran risata. «Avete sentito? Ci ha insultati tutti, ci ha chiamato col nome di peccati mortali. Pinocchio, chiedici scusa dell'offesa o se no guai a te». «Cucù!» fece il burattino battendosi con l'indice sulla punta del naso in segno di canzonatura. «Pinocchio la finisce male! Cucù! Ne toccherai quanto un somaro! Cucù! Ritornerai a casa col naso rotto! Cucù! Ora il cucù te lo darò io», gridò il più ardito di quei monelli. «Prendi intanto questo acconto e serbalo per la scena di stasera». E nel dir così gli appiccicò un pugno nel capo. Ma fu, come si suol dire, botta e risposta, perché il burattino, come era da aspettarselo, rispose subito con un altro pugno. E lì, da un momento all'altro, il combattimento diventò generale e accanito. Pinocchio, sebbene fosse solo, si difendeva come un eroe. Con quei suoi piedi di legno durissimo lavorava così bene da tenere sempre i suoi nemici a rispettosa distanza. Dove i suoi piedi potevano arrivare a toccare, ci lasciavano sempre un livido per ricordo. Allora i ragazzi, indispettiti di non potersi misurare col burattino a corpo a corpo, pensarono bene di metter mano ai proiettili, e sciolti i fagotti dei loro libri di scuola cominciarono a scagliar contro di lui i sillabari, le grammatiche, i giannettini, i minuzzoli, i racconti del Towar, il pulcino della Baccini e altri libri scolastici. Ma il burattino, che era d'occhio svelto e ammalizzito, faceva sempre civetta a tempo, sicché i volumi, passandogli di sopra il capo, andavano tutti a cascare nel mare. Figuratevi i pesci. I pesci, credendo che quei libri fossero roba da mangiare, correvano a frotte a fior d'acqua, ma dopo aver abboccata qualche pagina, qualche frontespizio, la risputavano subito, facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire: non è roba per noi, noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio. Intanto il combattimento si inferociva sempre più, quando ecco che un grosso granchio, che era uscito fuori dall'acqua e si era adagio arrampicato fin sulla spiaggia, gridò con una vociaccia di trombone infreddato: smettetela, birichini, che non siete altro! Queste guerre manesche fra ragazzi e ragazzi raramente vanno a finir bene, qualche disgrazia accade sempre! Povero granchio! Fu lo stesso che avesse predicato al vento, anzi quella birba di Pinocchio, voltandosi indietro a guardarlo in cagnesco, gli disse sgarbatamente: «Chetati, granchio dell'Uggia, faresti meglio a succiare due pasticche di lichene per guarire da cotesta infreddatura di gola. Va piuttosto a letto e cerca di sudare». In quel frattempo i ragazzi, che avevano finito ormai di tirare tutti i loro libri, occhiarono lì a poca distanza il fagotto dei libri del burattino e se ne impatronirono in men che non si dice. Fra questi libri v'era un volume rilegato in cartoncino grosso, con la costola e con le punte di cartapecora. Era un trattato di aritmetica. Vi lascio immaginare se non era peso di molto. Uno di quei monelli agguantò quel volume, presa di mira la testa di Pinocchio, lo scagliò con quanta forza aveva nel braccio. Ma invece di cogliere il burattino, colse nella testa uno dei compagni, il quale diventò bianco come un panno lavato e non disse altro che queste parole: «Oh mamma mia, aiutami perché muoio!» Poi cadde disteso sull'arena del Lido. Alla vista di quel morticino, i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non si videro più. Ma Pinocchio rimase lì e, sebbene per il dolore e per lo spavento fosse anche lui più morto che vivo, non di meno corse a inzuppare il suo fazzoletto nell'acqua del mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola. E intanto, piangendo dirottamente e disperandosi, lo chiamava per nome e gli diceva: «Eugenio, povero Eugenio mio, apri gli occhi e guardami. Perché non mi rispondi? Non sono stato io, sai, che ti ho fatto tanto male. Credilo, non sono stato io. Apri gli occhi, Eugenio. Se tieni gli occhi chiusi mi farai morire anche a me. Oh, Dio mio, come farò ora a tornare a casa? Con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma? Che sarà di me? Dove fuggirò? Dove anderò a nascondermi? Oh, quanto era meglio, mille volte meglio, che fossi andata a scuola! Perché ho dato retta a questi compagni che sono la mia dannazione? E il maestro me l'aveva detto, e la mia mamma me l'aveva ripetuto: guardati dai cattivi compagni, ma io sono un testardo, un caparbiaccio, lascio dir tutti, e poi fo sempre a modo mio, e dopo mi tocca scontarle. E così, da che sono al mondo, non ho mai avuto un quarto d'ora di bene. Dio mio, che sarà di me? Che sarà di me? Che sarà di me?» E Pinocchio continuava a piangere, a berciare, a darsi le pugni nel capo e a chiamar per nome il povero Eugenio, quando sentì a un tratto un rumore sordo di passi che si avvicinavano. Si voltò. Erano due carabinieri. «Che cosa fai, costi sdraiato per terra?» domandarono a Pinocchio. «Assisto questo mio compagno di scuola. Che gli è venuto male?» «Par di sì! Altro che male!» disse uno dei carabinieri, chinandosi e osservando Eugenio da vicino. «Questo ragazzo è stato ferito in una tempia. Chi è che l'ha ferito?» «Io no!» balbettò il burattino, che non aveva più fiato in corpo. «Se non sei stato tu, chi è stato dunque che l'ha ferito?» «Io no!» ripete Pinocchio. «E con che cosa è stato ferito?» «Con questo libro». E il burattino raccattò di terra il trattato di aritmetica rilegato in cartone e cartapecora per mostrarlo al carabiniere. «E questo libro di chi è?» «Mio». «Basta così, non occorre altro. Rizzati subito e vien via con noi». «Ma io?» «Via con noi!» «Ma io sono innocente!» «Via con noi!» Prima di partire, i carabinieri chiamarono alcuni pescatori che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia e dissero loro: «Vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo. Portatelo a casa vostra e assistetelo. Domani torneremo a vederlo». Quindi si volsero a Pinocchio e, dopo averlo messo in mezzo a loro due, gli intimarono con accento soldatesco: «Avanti e cammina spedito, se no peggio per te». Senza farselo ripetere, il burattino cominciò a camminare per quella viottola che conduceva al paese. Ma il povero diavolo non sapeva più nemmeno lui in che mondo si fosse. Gli pareva di sognare, e che brutto sogno, era fuori di sé. I suoi occhi vedevano tutto doppio, le gambe gli tremavano, la lingua gli era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola. Eppure, in mezzo a quella specie di stupidità e rintontimento, una spina acutissima gli bruciava il cuore. Il pensiero, cioè, di dover passare sotto le finestre di casa della buona fata in mezzo ai carabinieri. Avrebbe preferito piuttosto di morire. Erano già arrivati e stavano per entrare in paese quando una folata di vento strapazzone levò di testa a Pinocchio il berretto, portandoglielo lontano una decina di passi. «Si contentano», disse il burattino ai carabinieri, «che vada a riprendere il mio berretto? Vai pure, ma facciamo una cosa lesta». Il burattino andò, raccattò il berretto, ma invece di metterselo in capo se lo mise in bocca fra i denti e poi cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare. Andava via come una palla di fucile. I carabinieri, giudicando che fosse difficile raggiungerlo, gli aizzarono dietro un grosso cane mastino che aveva guadagnato il primo premio a tutte le corse dei cani. Pinocchio correva e il cane correva più di lui, per cui tutta la gente si affacciava alle finestre e si affollava in mezzo alla strada, ansiosa di veder la fine di un palio così inferocito. Ma non poté levarsi questa voglia, perché fra il can mastino e Pinocchio sollevarono lungo la strada un tal polverone che dopo pochi minuti non era possibile di veder più nulla. Per le curiosità avevo preparato un riferimento per ciascuno dei libri che abbiamo visto volare per aria, ma non abbiamo tempo, essendo lunghissimo il capitolo che abbiamo letto. Mi soffermerò pertanto soltanto sul Giannettino del Collodi, che in pratica è una rielaborazione del famoso Giannetto, la cui prima edizione vide la luce nel 1835. Si tratta di un vero e proprio libro di testo per la scuola elementare, che accompagnò negli studi gli scolari del paese sin dopo l'Unità d'Italia, trovandosi edizioni successive anche al 1881. Io ho proprio l'opera pubblicata nell'anno dell'Unità d'Italia. È composta questa opera in 5 parti. La prima studia l'uomo sia anatomicamente che comportamentalmente. La seconda parte affronta i mestieri, le arti e le scienze. La terza descrive la terra da un punto di vista geografico e naturalistico. La quarta illustra esempi quotidiani di virtù per l'istruzione dei fanciulli. La quinta, divisa in 27 giornate, narra episodi patriottici e morali tratti dalla storia italiana, dai re di Roma a Napoleone Bonaparte. Il pedagogista Luigi Alessandro Parravicini con questa opera vinse il premio di 1000 lire e la diffusione nelle scuole elementari del Regno Lombardo-Veneto, del Canton Ticino, eccetera, eccetera. A seguito del concorso indetto dalla società formata in Firenze per la diffusione del metodo di reciproco insegnamento, il 23 dicembre 1835. Il metodo di reciproco insegnamento esisteva in Italia ancor prima di quell'anno, ma il fascino anglosassone del cooperative learning viene preferito alla nostra solida e consolidata tradizione pedagogica. Cosa può mai significare farsi prendere per il naso? A proposito di Pinocchio. Siamo arrivati in fondo a questa puntata proprio con il fiato corto. Non resta quindi che salutarci dandoci appuntamento per la prossima puntata su queste stesse frequenze. Buon tutto!